nostro tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Lo scatto del presidente, il primo giorno di Juve, di Morata, il mercato sempre vivo, ma anche il pasticcio Suarez. È uno studio interessante che riguarda il calcio e i giovani. Questo è il menù della prima serata di Radio Bianconera, questo è il terzo tempo di oggi. Buonasera a tutti da Marco Spadavecchia, buonasera anche, tra pochissimo, il buonasera lo daremo a Giulia Borletto in collegamento Skype per l'intera puntata. Un ringraziamento e un saluto anche a Davide Ercolin in regia. C'è Giulia, eccola, ritrovata, buonasera.
Buonasera, buonasera.
È la tua prima sera terzo tempistica, diciamo così.
Che strano vederci a quest'ora, che in un giorno di non partita, molto strano.
E tu con colpo di tacco, come orario, insomma, conosci bene questa collocazione.
Orario lo conosciamo molto bene, però terzo tempo ancora no, è tutta una novità, spero stia andando bene in questi giorni, quindi.
Molto bene, con tanti nuovi amici della nostra trasmissione che si fanno sentire al 340-54-25-324, ma anche attraverso Facebook e la nostra diretta. Parleremo quest'oggi di tantissimo, l'ho detto introducendomi, sì. Lo scatto del presidente, andremo anche a rileggere qualche passaggio importante della lettera agli azionisti di Andrea Agnelli e poi ancora Morata, questo abbraccio proprio con il presidente, primo giorno di Juventus, considerando il lavoro e non le visite mediche di ieri. Poi accenneremo al pasticcio Suarez, c'è un'indagine giudiziaria in corso, quindi è opportuno anche avere così le dovute distanze da un fatto che ovviamente insomma ci dà dei punti di riferimento considerando quelle intercettazioni, ma non abbiamo tutti gli elementi per valutare, quindi è opportuno parlarne ma con beneficio di inventario. E poi questo studio di cui parleremo nel corso della seconda parte di terzo tempo con Andrea Pandolfi, questo studio commissionato dall'ECA di qualche settimana
fa,
post lockdown, che riguarda i follower, che sono sempre più follower e meno tifosi rispetto al passato, e anche questa nuova attitudine da parte dei giovani di preferire gli highlights, le carrellate di gol, i treni, i servizi
rapidi.
Tutto
veloce, non hanno tempo i giovani.
90 minuti sono un'infinità, no? Per un millennial.
Non hanno tempo, non hanno pazienza, non hanno voglia di aspettare, vogliono tutto subito. E c'è da dire che appunto l'ascoltare proprio poi come effettivamente ci siano degli studi che sottolineano quanto i ragazzi d'oggi, i giovani, perché se non sbaglio la fascia d'età scelta è tra i 18 e i 24, comunque tra i 16 e i 24, quindi comunque giovani ma non giovanissimi, appunto li evidenzia e li descrive come dei ragazzi forse con molta poca voglia di scoprire anche cose nuove, quindi è un peccato perché il calcio è bello proprio anche perché è amato dai ragazzi giovani, perché mi viene da dire allora non ci sarà più neanche nessuno che giocherà a calcio, quindi boh,
o magari proveranno solo i trick, quindi insomma quelle giocate che piacciono tanto, e insomma sostanzialmente ne parleremo abbondantemente nel corso della puntata.
C'è da dire, Marco, anche, scusami, che un'altra notizia di oggi è l'ufficialità di un altro gradito grande ritorno in casa Juventus, quello di Marco Storari.
Sì, con una qualifica
nell'area sportiva in qualità di Professional Talent Development.
Ecco, lo sviluppo dei talenti, diciamo così, ci dicono anche che sia una sorta di...
Avrà il piacere di far crescere i nuovi talenti bianconeri, quindi farà un po' da mamma chioccia.
Esatto, diciamo. Un responsabile, un ruolo di direttore sportivo che magari non può essergli affibbiato in questo momento, no? Ed è un bel ritorno, tanti ritorni nel corso degli ultimi tempi.
Chissà se tutti questi ritorni, Marco, derivano comunque dalla presenza di Andrea Pirlo o se sarebbe successo lo stesso.
Bel interrogativo, ce lo teniamo lì e ci ragioniamo sopra. Tra l'altro, no, parlavamo di questa indagine, Giulia, quando Andrea Agnelli ieri, chiudendo la sua lettera, dice dobbiamo stare al passo coi tempi perché cambia il calcio, cambiano i suoi consumatori, ecco, parafrasando queste parole, magari si riferiva proprio anche a quello studio commissionato dall'ECA di cui Agnelli è presidente. Tornando sulle parole di Andrea Agnelli, allora lui parla di crescita, parla crescita anche in termini soprattutto economici nel corso degli anni della sua presidenza, dal 2011 oggi, dei ricavi fondamentalmente, parla di difficoltà oggettive che riguardano questo periodo, questo anno terribile, il 2020, e l'emergenza sanitaria, parla di obiettivi dichiarati, tra cui il 10° scudetto consecutivo, e quindi dà le coordinate anche delle ambizioni della Juventus. Non avevamo particolari dubbi, però insomma è giusto che lo abbia ribadito, però parla anche di messa in sicurezza dei conti. Ecco, tra tutti questi messaggi, qual è quello che secondo te insomma, riesce a essere più, insomma, riesce a permeare meglio nel mondo bianconero, e qual è l'obiettivo di questa lunga lettera che in un certo senso prepara all'assemblea azionisti, che avrà a che fare molto, moltissimo con i numeri, con i conti?
Beh, era logico che si tornasse appunto un po' minimamente a parlare di quello che è stato quest'ultimo periodo. Bello anche leggere comunque il ringraziamento che fa non soltanto ai giocatori ma anche ai tifosi, che comunque sono, nonostante le tante difficoltà, rimasti vicini alla squadra. Ovviamente non mi metto a analizzare o a parlare degli aspetti economici, perché non sono assolutamente in grado di farlo, però è bello che comunque questa lettera cominci ricordando comunque come la Juventus sia una delle poche squadre al mondo ad essere riuscita appunto ad arrivare ad ottenere una striscia di risultati così positiva. Infatti appunto dice che comunque è una serie di successi che non ha precedenze nelle altre leghe europee. Parla appunto di Premier, di Liga, di Bundesliga, di Liga 1. Quindi diciamo che nonostante le difficoltà avute l'anno scorso in chiave Champions e anche in chiave di lavoro proprio, se si pensa a quello che è stato il rapporto comunque tra giocatori, dirigenza e Maurizio Sarri, ecco appunto sottolineare come nonostante tutte queste difficoltà e no, ultimo ma non ultimo il Covid, appunto bello come sottolinei che nonostante tutte queste difficoltà la Juventus comunque sia riuscita ad arrivare ad un ennesimo grande risultato, che poi è un record. Quindi credo che sia
certo
fondamentale che lui appunto abbia cominciato questa lettera sottolineando questo.
Se i risultati sono arrivati, e anche e soprattutto grazie al mercato, a scelte attente, ne parliamo con un esperto di mercato, Paolo Paganini di Rai Sport. Ben ritrovato e buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ci chiediamo se in primis dopo Morata arriverà qualcun altro in avanti, considerando che però la Juventus deve sfoltire gioco forza, e se tra i nomi dei papabili c'è anche quello di Moise Kean.
Allora, Moise Kean ne hanno parlato venerdì scorso con Raiola, e c'è questa possibilità. Il problema è che sono d'accordo, procuratore e giocatore, bisogna convincere l'Everton,
sì.
Perché l'Everton comunque ha investito parecchio su questo ragazzo, quindi la Juventus lo vorrebbe in prestito secco con diritto di riscatto, mentre invece l'Everton vuole una formula diversa, vorrebbe un obbligo. In questo momento la Juventus non può, secondo me, fare operazioni in entrata a livello cash, perché comunque deve cercare di riuscire in qualche modo a piazzare quelli che sono i giocatori che comunque non rientrerebbero più nei piani della società, per poi andare magari su Ken e magari su un altro tipo di giocatore a centrocampo.
Certo, pensando alle uscite, è vero l'interesse, cioè quanto è vero l'interesse dello United, quanto è forte nei confronti di Douglas Costa, Paolo?
Ma Douglas Costa è sicuramente un giocatore che, voglio dire, ma vedi il problema, sai qual è? Il problema è legato al discorso degli ingaggi, cioè la situazione delle società è una situazione, parlo a livello generale, non soltanto della Juventus, ma anche di grandi club, con il Covid chiaramente hanno problemi importanti di entrate, quindi di bilanci. Il problema è che gli stipendi dei giocatori sono rimasti uguali, infatti c'era stata tutta una trattativa per i tagli, non tagli. Douglas Costa è un giocatore di prima fascia, però ha un ingaggio elevato, così come Khedira, faccio per dire, e di conseguenza fa la Juventus, rispetto un po' al panorama, magari in un'altra situazione avrebbe già piazzato questi giocatori, avrebbe fatto un'altra operazione, adesso trova difficoltà.
Giulia.
Paolo, una delle operazioni che secondo te potrebbe concretizzare la Juventus, magari verso gli ultimi giorni proprio di mercato potrebbe essere Federico Chiesa.
Guarda, sì, il discorso di Federico Chiesa è legato secondo me all'uscita di Bernardeschi o di Douglas Costa, perché la Juventus, ripeto, non può permettersi, anche per la valutazione che comunque Coventro dà di Chiesa, perché lo valuta ancora 40 milioni di euro, e la Juventus in questo momento, ripeto, non può andare su a fare un investimento del genere se prima non ha in qualche modo lasciato partire uno dei due giocatori che dicevo, ecco.
Quanto ha inciso il pasticcio Suarez, secondo te, sulla scelta di andare verso Alvaro Morata?
Ma il problema più che su di Suarez è, secondo me, più di Milik, perché comunque sia la Juventus aveva già fatto anche un tipo, al di là di quello che è successo poi con la storia di Suarez, però i tempi tecnici comunque di Suarez, certo, qualora fosse stato tutto nei termini giusti, erano comunque lunghi. Pirlo ha fatto espressamente richiesta di un centravanti per tempi brevi, come è giusto che sia, perché comunque la Juventus sta giocando parte di Bala, comunque sta giocando senza un attaccante di ruolo con la partenza di Higuain. Quindi il problema è stato legato soprattutto a questo braccio di ferro, a questo contenzioso che prosegue tra Milik e il Napoli e che di fatto non ha liberato Dzeko, perché poi in pole position c'era Dzeko per l'attacco della Juventus. E la Juventus giustamente stizzita un po' da questa situazione, non voleva essere ostaggio del Napoli, è andato su un giocatore che conosce molto bene l'ambiente della Juventus a livello europeo. Io ricordo che Morata è sempre stato un uomo determinante, ha sempre fatto dei gol pesanti e quindi è un giocatore che aveva voglia di tornare, è un giocatore di grande qualità.
Più comunque giovane di Higuain, quindi si rispettano un po' i parametri, no? Di ringiovanire e di alleggerire Montengaggi. Giulia.
Sì, sì. Dici, prima hai parlato. Sì, Paolo.
No, giusto, quello del discorso di ringiovanire, eccetera. Però è anche vero che secondo me adesso, soprattutto a centrocampo, è vero che Pirlo, almeno nella prima partita, sta rivalutando giocatori che comunque la Juventus ha investito su, cioè parlo di ingaggio perché li ha presi a parametro zero, cioè Ramsey e Rabiot. È anche vero che, voglio dire, con McKennie, con Arthur, con Kulusevski, forse con la partenza con Di Pjanic, magari lì a centrocampo, qualora partissero appunto Khedira, Douglas Costa o Bernardeschi, un pezzo con un po' più di esperienza, parlo a livello internazionale, ci vorrebbe forse.
Hai in mente qualche nome?
Chi sarebbe?
Ma sai, è la situazione di un mercato che chiude il 5 di ottobre, per cui da questo punto di vista lascerei perdere al momento ogni tipo Pogba, perché comunque so che con Raiola ne hanno parlato, ma il problema di Pogba è un problema che sta trattando il rinnovo del contratto con il Manchester. Pare che sia un braccio di ferro pesante e che ci sia rischio per il Manchester che Pogba non rinnovi e quindi che possa firmare a zero a febbraio del 2021. Quindi
magari si potrebbe aspettare.
Un po' particolare, capito?
Sì, sembrava la Juventus molto vicina a War nel corso delle ultime settimane. Che cosa è cambiato? Ti risulta qualcosa di nuovo in merito, al netto del fatto che la Juventus debba sfoltire gioco forza? Almeno tre giocatori, no? Per la lista Champions, per far entrare qualcuno, se non sbaglio.
Sì, diciamo che War comunque è un profilo che la Juventus sta seguendo da tempo e piace. Valutazione 50 milioni di euro. Torniamo al discorso fatto per Chiesa.
Certo.
Se esce qualcuno, entra qualcuno, se no diventa difficile, allora devi fare operazioni tipo Morata che arrivano in prestito. Ecco.
Chiarissimo. Giulia.
L'operazione Morata fa parte, secondo te, Paolo, di quel gruppo, o comunque di quell'idea di mercato che aveva già un po' di mesi fa Paratici, quel mercato così anche un po' creativo, fantasioso, fatto di scambi, di prestiti. Ecco, quindi pensi che lui fosse già un obiettivo della dirigenza della Juventus, ma che abbia lavorato davvero sotto traccia in questi mesi?
Guarda, la situazione, allora, bisogna un po' anche lì, anche qui, facciamo un attimo un distinguo, nel senso, che fino a quando è rimasto Sarri in carica e non è stato esonerato, l'attaccante doveva essere Milik per quanto riguarda la Juventus, cioè era il candidato numero uno. Con la partenza di esonero di Sarri è cambiata anche la strategia, per cui si è andati su altri giocatori, vedi appunto Dzeko, vedi Suarez e vedi anche Morata, cioè Morata rientrava in una lista sicuramente di attaccanti che la Juventus seguiva.
Tu su scrivi... cui magari prego, però prego. Avrebbe puntato fortemente, sì, ho capito insomma.
Paolo, tu scrivi su Twitter il 20 settembre, buona la prima per Pirlo, e ci metti tra parentesi, in divisa ufficiale, ecco, precisando
è
questo.
È la cosa che mi è saltata all'occhio, perché io avevo...
Non solo a te, credo.
Perché io avevo fatto un Twitter precedentemente su Sarri, ma avevo anche criticato molti tifosi della Juventus, quando l'avevo visto in tuta, dico, ma avevo fatto, era una battuta, l'ho dovuta spiegare, certo. Ma cioè, nessuno può... Possibile che non ci sia un sarto da quelle parti, perché comunque sia, è l'immagine della Juventus, cioè, puoi anche andare, no? Con l'Apollo, puoi andare anche in tutto, ma magari non so, lo stemma ufficiale o la cosa. Cioè la Juventus guarda molto anche questo, ma giustamente, cioè. E quindi vedere Pirlo, che comunque in giacca, cravatta, stemma della Juventus, in panchina, c'è anche un aspetto, diciamo, di look e di forma che sicuramente farà piacere alla dirigenza juventina.
Certamente, questione di stile. Prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo invece una valutazione, ovviamente parziale, siamo davvero, abbiamo visto pochissimo, un'amichevole, una gara di campionato, quella contro la Samp, del lavoro di Andrea Pirlo, visti anche i giocatori che ha inserito, Frabotta, la fiducia data a McKennie, questo sistema di gioco a geometria variabile.
Guarda, io l'ho scritto anche lì su Twitter, cioè quello che mi ha colpito oltre allo stile, al look di Pirlo, è secondo me la volontà dei giocatori di sposare il progetto dell'allenatore, cioè io ho avuto la sensazione, al di là che voglio dire mancavano anche dei giocatori importanti, vedi Dybala, che quelli che sono andati in campo credono nel lavoro del dell'allenatore,
sì,
e questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che c'è spirito di sacrificio, ovviamente sommato alle qualità tecniche della rosa della Juventus.
Paolo, grazie davvero, sempre un piacere. Paolo Paganini, Rai Sport.
Grazie a voi, ciao.
Un saluto, ciao. E buona serata. E quindi tanti gli spunti, ne parleremo nel corso della puntata, anche per quanto riguarda l'attacco. Ovviamente Moise Kean non toglie nessun posto, considerando il suo status di CTP, lo ripetiamo praticamente ogni giorno, ma è opportuno ribadirlo anche quando si parla di liste. La Juventus gioco forte deve far uscire, stando alla lista Champions, non in campionato non ci sono problemi, perché sono regole leggermente diverse per quanto riguarda soprattutto appunto l'inserimento dei giovani. Ecco, dovrebbe far uscire almeno 3 giocatori per inserirne uno di nuovo. Detto questo, o comunque 2 giocatori a oggi non farebbero parte della lista che verrà consegnata il 6 ottobre. Basita Giulia Borletto, che è successo? Che
no, succede? Basita perché ho fatto ho sbagliato.
Cosa hai fatto?
Niente, ora cerco di aggiustare la cosa. No, stavo leggendo i commenti su Facebook e ho condiviso la diretta Facebook su una pagina che non c'entra nulla, quindi adesso cercherò di cancellarla.
Dici dove l'hai condiviso? Allora, scusa, vogliamo sapere.
Ricette... Sono problemi,
vabbè, non ce lo dico.
Problemi. Allora ci salutano. Fabio dice fino alla fine forza Juventus. Harry ci augura buona serata. Enzo, buona serata a tutti. Un abbraccio da Riolo Terme, un abbraccio
anche a te.
Un abbraccio anche dal Belgio. Giorgio ci chiede come andrà a finire la situazione Suarez. Che è andato via da Barcellona e sta raggiungendo Madrid in macchina in lacrime in questo momento. Quindi stando a quanto appunto viene riportato dalla Spagna estera.
E credo che si riferisca anche al discorso dell'indagine, però, ovviamente.
Credo che nessun problema per lui a livello proprio anche comunque giudiziario in Spagna, lui non rischia nulla comunque, c'è da dire. Quindi ora bisognerà capire effettivamente cosa è successo, da chi è partita, da chi è partito il tutto. C'è stata anche una nota apparsa.
Certamente.
Cosa?
Certamente, ne parleremo. Sì, sì, c'è stata una nota da parte dell'avvocato Maria Turco. Che avrebbe proceduto, diciamo così, al reperimento delle informazioni per mettere in contatto l'entourage del giocatore e l'Università di Perugia. Detto questo,
si cerca così di togliere dal calderone.
Che è l'unico, è l'unica situazione che indirettamente riguarda la Juventus, quella dell'avvocato Maria Turco. Al momento il club bianconero, nessun tesserato della Juventus è coinvolto in questa indagine giudiziaria. È opportuno precisarlo, Giulia.
Sì, appunto, a differenza di quanto detto già da qualche sito, qualche trasmissione nella giornata di ieri, appunto, si è un po' rimarcato in maniera sicuramente sciocca anche quello che potrebbe essere il coinvolgimento della Juventus, che non c'è, quindi rimarchiamolo senza esagerare, però vabbè.
Allora, scusate se ripeto la domanda, ma non mi avete risposto. Vabbè, ti rispondiamo adesso, Gianluca da San Marino. Allora, visto che state parlando, date sempre le risposte a noi ascoltatori. Benissimo. Che interesse hanno coloro che vanno a bussare ai giornalisti per dare notizie giudiziarie e farle pubblicare? Fare lo scoop, avere la notizia, avere l'intercettazione.
Il giornalismo, ragazzi.
L'intercettazione che, diciamo, trapela in maniera. Io poi lì anche sulle intercettazioni ci sarebbe davvero una puntata da fare a livello alla deontologico, no, perché in teoria tu quelle carte e quegli audio dovrebbero, un po' come avviene in tutte le indagini, dovrebbero rimanere solo, insomma, a disposizione di chi si sta occupando dell'indagine giudiziaria, no, dei giornalisti. Però qualcosa esce e spesso si fa il cosiddetto processo mediatico prima di accertare la realtà processuale, quindi di avere una sentenza. Quindi si hanno delle informazioni parziali, si hanno delle intercettazioni che magari prendono in considerazione solo una parte del virgolettato, diciamo così, dell'intercettazione, che a volte anche ad arte viene accostata a un concetto, o comunque in maniera capziosa viene messa giù e riportata dagli organi di informazione che ne sono in possesso.
Perché fa audience, perché ti fa vendere, perché...
E poi evidentemente, ma questo è un altro discorso, c'è interesse da parte di chi si sta occupando delle indagini, c'è un interesse a far uscire fuori qualcosa, ma questo è, insomma, molte indagini sono partite proprio da intercettazioni che hanno avuto risalto dal punto di vista giornalistico. Pensiamo a tutto il blocco di virgolettati che hanno avuto a che fare con Tangentopoli, ad esempio, però questa è un'altra storia. Tutto questo l'interesse è reciproco.
92, 93, 94.
Certamente che ce lo ricordiamo. Dalla prima alla seconda repubblica. Ecco. Allora, torniamo a parlare di calcio. Ciao ragazzi, Morata is back. Era ora che arrivasse un vero juventino, e vedendolo giocare qua in Spagna, sentendo anche rosicare quelli dell'Atletico Madrid, ci scrive Valerio da Gran Canaria. E non alla trasmissione del Siringuito, abbiamo fatto un ottimo acquisto, io sono convinto che lo sia davvero Alvaro Morata, al netto che la Juventus si sia indirizzata nel corso delle ultime settimane verso Dzeko, pensando anche a Suarez, e poi vai su un profilo diverso. Però Morata è un ottimo giocatore, più giovane rispetto agli altri due, decisamente anche rispetto a Gonzalo Higuaín, ha fatto gol pesante, ha lasciato un ottimo ricordo, è affezionato alla Juventus, ha un ottimo rapporto con la città. Insomma, è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli della zona offensiva, del reparto offensivo, come prima punta, come seconda punta, come attaccante esterno, e quindi bene, benissimo che la Juventus si sia innamorata ancora una volta.
Si sia rinnamorata, certo. No, credo che l'unico problema che si poteva avere fino all'altra settimana, fino a 10 giorni fa, nell'affare Morata era quello che poteva essere appunto la questione ingaggio, la questione costo, la formula che comunque è stata trovata da Juventus e Atletico Madrid agevola molto probabilmente entrambe, anche perché comunque ambienti spagnoli, ambienti d'Atletico, certo, appunto, parlavano di un rapporto logoro ormai tra le parti. Simeone non lo vedeva più, non lo voleva più, e quindi alla fine tutti contenti, diciamo così. e poi in questo caso la Juventus.
Parleremo nel corso della puntata, come detto, di questa indagine commissionata dall'ECA che riguarda anche l'attitudine dei giovani, giovanissimi, a non abbandonare ma a vedere il calcio attraverso
perché i giovani ormai guardano e ascoltano Radio Bianconera, per quello.
Questo è normale, un po' tutti, giovani e meno giovani. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo sempre insieme qui a Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
Mai un po' di culutesti, grazie a Leo Minà per questo pezzo, il cantautore bianconero. Bella Giulia, ancora sera balla, ti è piaciuta? Straordinario,
per mezz'ora probabilmente. Bellissima, bella, bellissima. Bella. Ora gli chiedo se mi fa la suoneria.
Beh, sì, magari è in ascolto e riesce anche a interagire con noi. Ricordiamo il numero,
grande,
per interagire
Leomina,
i nostri
ha
amici che sono tanti,
idee fantastiche,
nuovi, sì. Prende spunto dalla realtà bianconera e ci fa subito un pezzo espresso. Tanto da leggere al 340-5425-324, ma anche attraverso Facebook, no Giulia?
Sì, allora, dunque, ci scrive Pino da Torino. Se notate, l'attività della Juventus su YouTube, Instagram, Facebook va proprio in questa direzione. Tanti video brevi, lui parla appunto, spiega quello che... Cioè, diciamo che appunto ha preso spunto anche lui da quello di cui poi parleremo tra un po', appunto di questa voglia che i giovani hanno di...
Ne parleremo nella seconda ora, dalle 20 in poi.
Nella seconda ora, sì, parleremo con il nostro Andrea Pandolfi più avanti, appunto, però appunto di questa voglia dei giovani dell'immediatezza, dell'arrivare sempre, di non aver voglia di attendere. Ah,
certo,
appunto,
è tutto molto, è tutto pop-up, è tutto veloce, è tutto a portata di smartphone, molto... è tutto molto TikTok. Ecco, no?
Bravo, come ci piace il TikTok, anzi, contando che non so neanche come si utilizzi TikTok.
Sono dei video rapidi,
pure, no? Quanto sono vecchia.
Pensa
forse.
Quanto possa essere lunga una partita di 90 minuti con l'intervallo in mezzo per uno che è abituato a, per un ragazzo che è abituato, un teenager a video di 10
questo
secondi.
Appunto, poi ovviamente
sì, è così.
Ne parleremo dopo anche.
Si parla anche di soglia di attenzione molto più bassa rispetto al passato, o comunque
certo,
di tempo
certo.
Medio di attenzione che si è ridotto.
Scuola, come facciano?
Tu hai un figlio piccolo, mi raccomando. Film lunghi e libri spessi.
Non ho capito, scusa.
Tu hai un figlio piccolo, no? Film lunghi
sono
e libri spessi.
Infatti, ma questa cosa mi crea un'ansia incredibile, perché se ora è così...
Quanti anni ha tuo figlio, già, Giulia? Ricordamelo.
Cosa?
Quanti anni ha, piccolo 4. Matteo? 4 anni. Guarda già le partite?
A 4 anni, quindi tra 10 anni, se vuoi ti dirò come racconteremo su Radio Bianconera come mio figlio guarda le partite.
Le guarda adesso? Io a 4 anni le guardavo, qualcosa guardavo.
Sì, le guarda, ma non con grande attenzione, appunto. Però da lui lo capisco, perché a 4 anni si riesce a concentrare. Tant'è che, vabbè, poi È un discorso grandissimo da fare, però tant'è, ad esempio, i cartoni animati dei bambini piccoli sono
Sì.
divisi in episodi molto brevi, di 4, 3, 4, 5, massimo 7 minuti. Poi più crescono, ovviamente, i bambini, più i cartoni sono per bimbi più grandi e più la lunghezza appunto del cartone aumenta fino ad arrivare poi ai film. Ma io non potrei mai pensare di portarlo al cinema adesso, nonostante tanti bimbi già alla sua età magari ci
Tra
vadano, cui
qualche
magari
anno.
lo porterò, chi lo sa. Però la partita, guarda, esulta quando fanno gol e dice hanno fatto gol, ma non capisce, le fanno sia uno che l'altro, quindi vabbè. Comunque, appunto, è Pino da Torino, appunto, lui ci dice come la Juventus sia già anche in questo mood, visto che appunto utilizza YouTube, Instagram, Facebook con brevi video ad effetti
Naturalmente.
curati
Quello è il
molto,
linguaggio
molto.
sociale, ok, noi parliamo del seguito che ha il calcio tradizionale sui più giovani, al di là che la Juventus sia sempre al passo, come ha detto Andrea Agnelli, anche sotto il profilo della comunicazione, dei social, di tutto quello che ha a che fare con il mondo bianconero, ovviamente, e i suoi stakeholders, come ama dire Andrea Agnelli, nelle sue comunicazioni urbi et orbi. Allora, il mercato, Claudio ci scrive attraverso Facebook, Pellegrini non serviva come vice Alessandro? Beh, allora, su quel discorso, il discorso della corsia mancina, insomma, è quanto mai attuale, no? Ormai da tempo si parla di una sorta di lacuna che la Juventus si porta dietro da più di un anno, quella relativa al terzino sinistro, comunque all'esterno sinistro, considerando il sistema di gioco che Andrea Pirlo dovrebbe adottare nel corso della stagione, quindi con un giocatore abile anche qualche metro più avanti e oltre la mediana del campo. E quindi sì, sostanzialmente su Pellegrini è stata fatta una valutazione ben precisa per più
È stata fatta una
volte.
scelta ben precisa proprio, sì.
Sì, valutazione che poi ha portato una scelta, quella di allontanarlo anche se momentaneamente da Torino e dalla Juventus. E c'è questa grande bella incognita, opportunità su Frabotte, no? Un giocatore che
Tant'è che
pronti
ieri
via.
si parla addirittura della voglia della Juventus, comunque della decisione della dirigenza di blindarlo letteralmente, proponendogli un contratto fino al 2025. Quindi, comunque, vuol dire che innanzitutto Andrea Pirlo crede tantissimo in lui e soprattutto mi fa anche pensare come proprio il lavoro e comunque il pensiero di Andrea Pirlo conti all'interno anche della dirigenza stessa, nel senso a lui ha valutato che il giocatore ha di ottime prospettive, tanto da farlo addirittura appunto esordire domenica. Vedremo se giocherà anche contro la Roma, ma potrebbe, secondo me, senza alcun problema essere confermato, e quindi da qui deriva questa scelta di confermare ancora di più questa valutazione, prolungandoli o comunque appunto offrendogli questo contratto. Non abbiamo le cifre assolutamente, però si parla appunto di un prolungamento bello che consistente, perché non sono 2 anni, ma sono addirittura 5, da adesso a poi al 2025. Non ho idea di quando, fino a che avesse lui il contratto con la Juventus, però comunque questo è quello che dice anche in questo momento il campo, e che dice anche il rapporto che probabilmente è appunto tra la dirigenza e in vigore tra la dirigenza ed Andrea Pirlo. Vedi, prima che ti dicevo che di quanto
Sì.
si è parlato dell'affare Suarez nelle varie trasmissioni e siti concorrenti, Fabrizio ci scrive: quante ne stanno dicendo nelle TV locali qui a Napoli? Fa davvero male parlando dell'affare Suarez, ovviamente.
Torniamo invece sulle parole del presidente Andrea Agnelli, magari ci torniamo su questo pasticcio Suarez, ritrovando con grande piacere Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Buonasera e ben
Ciao
ritrovato.
ragazzi, buonasera a tutti.
Allora,
Ciao.
ieri, le parole di Andrea Agnelli, questa lettera rivolta agli azionisti che anticipa l'assemblea degli azionisti, si è parlato molto di crescita, si è parlato di obiettivi, di difficoltà oggettive, visto questo anno terribile, l'emergenza sanitaria. Qual è secondo te il passaggio più importante, il messaggio principale, al di là anche del fatto che si sia detto, no, a chiare lettere che una delle priorità è quella della messa in sicurezza dei conti bianconeri che stanno risentendo gioco forza. Tutto quello che è avvenuto nel mondo e anche nel mondo del calcio, Paolo.
Sì, questa priorità va coniugata con il tentativo quantomeno del decimo scudetto, ma credo che il passaggio
chiave sia soprattutto quello che guarda allo scenario complessivo del calcio e al futuro, laddove Agnelli pone l'accento sulla necessità di un cambio di governance, perché la questione dei diritti TV che crescono troppo poco per le grandi squadre, e credo che sia un problema vissuto non solo da Juventus, che proprio nella classifica di ieri dello studio Deloitte era decima, quindi voglio dire, cioè sono 9 squadre che fatturano più della Juve in Europa, almeno davanti, quindi un problema condiviso anche con queste, e quindi con la crisi e tutto credo che ci saranno insomma un tentativo dei grandi club nei prossimi mesi, nei prossimi anni di avere più potere anche rispetto alla TV nella distribuzione delle risorse, perché come si dice, la crisi è proporzionale, colpisce i piccoli club, ma sui grandi ci sono grandi numeri e quindi insomma viene percepita forse in maniera ancora maggiore, per cui come sempre c'è la capacità di Agnelli in queste occasioni di fare un ponte sempre con il futuro. Io credo che sia comunque un dirigente che ha dimostrato con i fatti di avere una visione molto avanti rispetto all'Italia, e troppo spesso mi sembra, anche seguendo la Juve in Europa, in Champions, insomma, che soffra un po' di solitudine da questo punto di vista in Italia, e quindi poi in Europa possa trovarsi in svantaggio a volte anche in questo senso qui, perché vediamo in giro per Europa strutture e organizzazioni di altissimo livello che fanno tra virgolette passare quasi per vecchio, o comunque per lo stadio della Juve, che in Italia è di gran lunga un'avanguardia, per cui se capite cosa voglio dire, insomma, c'è questo gap verso l'Europa che la Juve cerca costantemente di colmare, ma navigare nel mare italiano spesso non l'aiuta, insomma.
Sì, è la difficoltà appunto della Juventus che la rende comunque anche da questo punto di vista unica proprio in Italia. Senti Paolo, invece noi dopo parleremo con un esperto di un studio che è stato fatto dall'Associazione dei Club Europei, dall'ECA, secondo cui i ragazzi tra i 16 e i 24 anni non vanno più allo stadio, non seguono più le partite, non hanno la voglia e la pazienza di stare 90 minuti davanti ad un televisore o appunto sulle tribune. Tu hai figli, io ho un figlio che è ancora piccolo, anche le tue sono ancora piccole, però che cosa ci dice questo? Che andando avanti col tempo, con gli anni, ci sarà sempre meno voglia di calcio, meno voglia di sport?
Ma anche in questo, scusate adesso, ma Agnelli l'anno scorso, addirittura 2 anni fa, lo disse chiaro: i nostri competitor sono Fortnite, sono i videogiochi, non le altre società o nemmeno gli altri sport, ma le altre piattaforme, le altre forme di intrattenimento. E credo questo studio qui, ho visto anche i dettagli settimana scorsa, credo che sia lo stesso a cui tu fai riferimento.
Sì, devo dire
che mi ha fatto un po' pensare, perché quando avevamo 16 o 24 anni, quando personalmente ce li avevo, sinceramente il calcio era centrale nella mia parte di tempo dedicata all'intrattenimento. O allo stadio o in televisione, comunque nelle trasmissioni di approfondimento, all'epoca magari non c'erano ancora tutte le partite come adesso. Credo che negli ultimi anni questa cosa si è accentuata con i videogiochi, anche con la forma di streaming delle serie TV o altro, e c'è di buono che la Champions degli ultimi anni, anche quella dell'anno scorso, se vi ricordate, con tutti i colpi di scena che ci sono stati tra i quarti di finale, le semifinali, la finale, e insomma, non questa di quest'anno con la Final Eight, che pure ha avuto un andamento assolutamente emozionante, ma insomma la Champions League è l'unica cosa che assomiglia un po' a una serie Netflix, con cambi improvvisi di trame scritte a volte anche un po' così liberamente, e quindi credo che in questo senso il calcio forse debba spingere su un calcio, appunto sulla Champions, su questi grandi eventi. Io credo che che appunto le partite di campionato e in questo senso perdono sempre più appeal e si riesca di perdere con campionati a 20 squadre soprattutto, e si rischi di perdere un po' il pubblico giovane che poi sarà il pubblico del futuro.
Ma per colpa della sì. Juve, tra virgolette?
Per la questione qui dici tu che vince da 9 anni in questo senso?
Sì,
intendi?
Per quello.
Ma io non ho inteso se quello studio non mi sembra italiano, mi sembra europeo.
Sì, tra l'altro non ci sono neanche, il campione non riguarda nemmeno l'Italia, per quanto
no,
riguarda
no,
quello studio.
Visto che adesso, scusami Paolo, visto che adesso appunto parlavi della bellezza comunque della Champions League nella sua nel suo essere in un giorno in un modo, un altro
sì,
giorno in un altro.
E anche il formato, no? Le partite eliminazione diretta.
Sicuramente appunto
sì, formato, sicuramente.
Nel suo modo di essere proprio organizzata sicuramente si avvicina magari un po' di più al piacere che può avere un ragazzino nel guardare, come hai detto tu, una serie. Ecco, quindi da questo punto di vista ho immaginato un ragazzino magari anche stufo di vedere, che non è della Juventus, di vedere sempre magari appunto la Juventus vincere e la squadra che comunque tifano, da questo punto di vista me lo posso immaginare appunto un po' meno innamorato di questo del calcio italiano.
Quello ci può stare, ma non credo sia colpa della Juve, vedendo dove è partita 10 anni fa, ma più che altro delle milanesi che sono mancate per vari motivi, tra cui proprietà nuove, proprietà straniere che hanno impiegato alcuni anni per ricalibrarsi, quindi certo. Anche una congiuntura storica, e poi il fatto che poi si allarghi anche come si dice l'accesso alla Champions fisso a 4 squadre e poi rischia di bastare la qualificazione Champions, no? E quindi anche l'assalto agli scudetti, e magari da alcuni è stato considerato in questi anni troppo dispendioso e si è puntato più nel rapporto spesa-beneficio a semplice qualificazione Champions. Un calcio che è cambiato rispetto a quello di qualche tempo fa, insomma, dove il campionato era, la vittoria dello scudetto era assolutamente prioritaria. Adesso ci sono dei premi di consolazione fino al 4º posto che spesso possono ripagare gli investimenti fatti, per cui da quel punto di vista lì ci può stare, ma non credo, cioè quando tu dici colpa della Juventus chiaramente lo dici per gusto del paradosso, credo che campionati più competitivi, cioè più competitivo il campionato meglio faccia a tutti, insomma.
Sì. Certo. Tra l'altro l'ha detto anche Agnelli chiudendo la lettera: il calcio sta cambiando con l'arrivo di una nuova generazione di atleti e di consumatori, sapremo stare al passo, magari anche considerando quello studio commissionato dall'ECA appunto, di cui è presidente Andrea Agnelli. Voltando pagina, senza entrare troppo nel merito, evidentemente anche perché c'è un'indagine giudiziaria in corso, anche un'inchiesta della FIGC che ha aperto un fascicolo, diciamo così, sul caso Suarez. Ci sono anche le parole dell'avvocato Maria Turco, che diciamo in sostanza, Paolo, parla di una sintesi capziosa, no? Di alcune frasi messe, prese, è riportata in maniera allusiva, diciamo così, e al momento non c'è nessun tesserato della Juventus coinvolto in questa indagine. Che idea ti sei fatto in generale di questo pasticciaccio, da cronista esperto ma disincantato come sei?
Ma guarda, disincantato ed esperto forse più di 442 che di situazioni del genere, perché no, capite cosa voglio intendere, una situazione comunque da qualsiasi parte la si guardi è un pasticcio, e anche piuttosto imbarazzante anche per l'Università di Perugia in primis, e insomma per Suarez, e le responsabilità della Juve mi sembrano marginali, nel senso che da quello che si può intendere, insomma, anche dalle carte che abbiamo visto, resta credo il rischio di sanzioni, secondo me, a livello di ammenda.
Come avvenne con l'Inter, per capirci.
Com'è?
Come avvenne anni fa con i passaporti, l'Inter.
Sì, i casi mi sembrano un po' diversi, non vorrei addentrarmi, ma mi sembrano un po' diversi, francamente.
Sì,
qui stiamo parlando di un atleta che non è tesserato minimamente, non è stato, Juve l'ha mollato anche con largo anticipo. E una storia che va ancora approfondita, sinceramente, quando il terreno è così scivoloso, bisogna anche un attimo avere la capacità di stare un attimo fermi ed aspettare anche che ulteriori sviluppi per non fare altre scivolate. Ecco,
visto che sei esperto di 4-4-2, invece ti chiedo quale sarà la targa tattica di questa Juventus, al netto del fatto che si possa leggere almeno in 3 o 4 modi, no? Il sistema di gioco che per il momento sembra aver scelto Andrea Pirlo.
Beh, di partenza abbiamo visto un 4-4-2, perché in modo di Coverciano si spiegano che vanno presi in fase difensiva, per cui...
Al rinvio del portiere, no? In teoria.
Il 4-4-2, esatto, il 4-4-2 c'è lì. È chiaro che poi è tutto un altro svilupparsi nella fase offensiva che la Juve applica per la maggior parte del tempo, almeno abbiamo visto con la Sampdoria che è normale che sia così. Magari sono molto curioso di vedere con avversarie più strutturate sicuramente come Roma e anche avvelenate, tra parentesi, visto Dzeko, credo che sarà... Non sarà avvelenato un po' con chiunque, per cui diventa
se lo immagini pericoloso. In campo domenica
Paolo.
Dzeko in campo, ti chiede Giulia.
Ma non vedo perché no, perché una volta che è rimasto a Roma, e tra l'altro non è nemmeno la prima volta che resta con le valigie in mano e non se ne va, per cui credo che tra l'altro lui a Roma stia anche molto bene, perché l'ingaggio è alto. La città, da quello che leggevo, insomma, che si sa, piace moltissimo alla famiglia o altro, ha l'amore dei tifosi. È chiaro che la Juve forse viene interpretata da lui giustamente che come un'occasione per tornare a vincere dopo che ha vinto in Inghilterra e in Germania ai tempi del Wolfsburg, però insomma non credo che sia rimasto che rimarrà malvolentieri a Roma, anzi che abbia voglia di riscatto e di magari far vedere quanto vale, se è quello che abbiamo visto, anche la sua forma è quella che abbiamo visto in Italia Bosnia, credo mi aspetto un Dzeko bello carico.
Sì.
Paolo, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo.
Ultima, come si sentiva in zona mista.
Anche social, in questo caso, mediatica di Frabotta. Ti aspettavi un Pirlo anche così, appunto, deciso nel lanciare un giocatore così giovane e far qualcosa anche che nessuno si aspettava?
Secondo me i giovani hanno bisogno del contesto giusto. Quando una squadra gioca serena, come ho rivisto la Juve l'altra sera rispetto ai mesi scorsi, e quando gioca con le idee chiare, quando insomma c'è un canovaccio, recitano tutti con più sicurezza. E io ho visto un Frabotta un po' in difficoltà all'inizio, come credo sia normale che sia così, e poi invece si è disimpegnato bene. E noi in Italia i ragazzi, i calciatori li consideriamo giovani fino ai 24 anni, in campionati come in Inghilterra, Francia o Germania 24 anni e magari hanno già 250 partite da professionisti sulle spalle, per cui da questo punto di vista non mi aspetto Frabotta che faccia 15 partite da titolare, però no. Che possa restare e farne 5 e fare minutaggio quando gli serve e giocare con l'Under 23 se sono tutti sani in prima squadra, credo che lo possa fare, insomma, non credo che sia un'impresa per lui. Mi sembra un ragazzo di qualità, di anche atletico, è uscito stremato, corso tantissimo, insomma anche il fisico fa la differenza e mi sembra che sia abbastanza dotato da questo punto di vista, per cui mi sembra che bisogna prendere queste novità con fiducia, non con stupore, sempre, come dire, capito cosa intendo, cioè certo. Troppo giovane, oddio, si rovina,
sì, come la scommessa di turno, no, deve essere una cosa quasi normale.
Sì, ma in un contesto di una squadra appunto serena. Io la Juve l'ho rivista in una partita ufficiale dopo, ovviamente come tutti, dopo quella serata tremebonda con Lione, e francamente ho visto una squadra che si è liberata di alcune zavorre anche mentali. Poi non so se l'assetto sarà quello principale della stagione, dobbiamo ancora vederla con Morata, con Dybala, mancherà, vediamo se arriverà un esterno difensivo, ma non ho qualche dubbio, manca insomma De Ligt, quindi mancano un sacco di cose, ma quello che non doveva mancare all'inizio è l'entusiasmo e appunto la serenità, perché in un contesto del genere, con la fiducia dell'allenatore e la fiducia dei giocatori verso l'allenatore, cambiano molte cose, i giocatori rendono di più. Quello che ha detto Ranieri a fine partita secondo me è stato molto importante. Ho visto una squadra che aveva inteso la Juve con un bel feeling col suo allenatore, insomma era la prima partita ufficiale, non era così scontato. Se c'è quell'entusiasmo che chiede Agnelli, se c'è la serenità, i giocatori provano anche le giocate più difficili o comunque fanno cose che magari qualche mese fa sembravano complicate. Ramsey è stato il giocatore che ha corso di più, il terzo giocatore della prima giornata di campionato che ha corso di più, insomma, per dire, sembrava il cugino di quello che c'era l'anno scorso la Juve.
È vero.
O meglio, quello che c'era l'anno scorso la Juve sembrava il cugino del vero Ramsey.
Il cugino cattivo.
Cattivo no, poveraccio. Però
è la Juve, però... i cugini cattivi, anche Alexandre.
Ma se noi diciamo che c'è un Alex e un Sandro, che è il fratello cattivo ogni tanto, il brasiliano.
Ecco, bravo, questa me la riciclo prima o poi.
Magari la leggeremo sul Corriere della Sera. Paolo, grazie davvero, è sempre un grande piacere grazie, averti Paolo. Qui su Terzo Tempo.
Grazie, piacere mio, davvero. Grazie, ciao.
Paolo Tomaselli, firma prestigiosa del Corriere della Sera, con noi qui
solo
a Terzo Tempo. Con la Borletto poi, ragazzi, di che parliamo? 20:00, andiamo verso il notiziario e poi la seconda parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti, Marco Spadavecchia, Giulia Borletto, Davide Ercolin in regia, i vostri messaggi al 340-5425-324, la prima serata di Radio Bianconera si chiama Terzo Tempo, tanti messaggi, davvero, e anche note vocali, sentiremo tutto, ascolteremo tutto, leggeremo tutto nel corso della puntata, ci scrive Gianni da Pordenone, Morata l'italiano lo sa, puntini, 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 e poi il saluto di Massimiliano da Liverpool, il messaggio, l'appello da parte di Gianni, sempre lui di Pordenone, che ci scrive: faccio un appello al nostro grande presidente, ci completi la squadra con altri giocatori forti in modo da prendere a sberle tutti quanti, soprattutto insomma Inter Milan, Napoli, Lazio, e bastonarli sul campo verde, pronto ad autotassarmi addirittura per lo squadrone, ci scrive Gianni.
E dice la Roma ci attaccherà dalla parte di Frabotta, se gioca con Dzeko, con Dzeko giocheranno con tre mezze punte dietro.
Un altro messaggio invece che riguarda, insomma, che ce lo scrive Valerio da Gran Canaria, che riguarda Alvaro Morata, vado a recuperarlo, sì, eccolo qui, Morata is back, era ora che arrivasse uno juventino vero vedendolo giocare qua in Spagna, sì, questo l'abbiamo già letto, scusate.
Sì, abbiamo letto, però comunque appunto ricorda ancora una volta come l'avventura tra Alvaro Morata e l'Atletico Madrid fosse davvero arrivata, certo, arrivata alla fine, quindi la soluzione credo che sia andata bene davvero a tutti, per cui ben venga il suo ritorno, nonostante dalla Spagna ci siano anche voci di un Morata che viene visto come l'eterno scontento, non si accontenta di essere di qua, non si accontenta di essere di là, vuole fare i capricci, ora torna alla Juve, vedremo quindi che cosa succederà. Io non credo che sia così, anche perché credo che il Morata che abbiamo lasciato nel 2015 sarebbe rimasto molto volentieri alla Juventus.
Eh sì, poi quella recompra spada di Damocle sul rapporto tra Morata e la Juventus, la definì così all'epoca Beppe Marotta, se ricordi, cosa ricordi in particolar modo del Morata in campo, ovviamente i suoi gol, le sue prestazioni, il suo essere determinante nelle partite che contavano allora, qual è il gol? Ecco il gol, magari, visto che è la prima volta che ci vediamo,
il gol a Berlino, sicuramente quel gol che ha fatto credere nella possibilità di arrivare finalmente alla famosa Coppa dalle Grandi Orecchie, togliendola ad un tridente che faceva non paura, paurissima all'epoca, ovvero Messi, Suarez e Neymar. Quindi quello credo che sia il gol che mi ricordo con maggior affetto, ma ce ne sono tantissimi, anche quello segnato in alla finale di Coppa Italia,
ai supplementari.
Ne ha fatti veramente tanti. Non si può dire
contro
che
il Dortmund, contro il Real Madrid.
Ne ha segnati tanti. E poi
io ricordo quello straordinario contropiede anche a Monaco di Baviera, che poi fa segnare Quadrado, no?
Sì, anche quello.
Ecco, lui è un contropiedista, lo diciamo sempre, davvero uno dei migliori in ripartenza.
Ha fatto tanti bei gol in Champions, ne ha fatti anche tanti in campionato, comunque in Coppa Italia, come abbiamo detto. Quindi non possiamo assolutamente non dire che non si sia dato da fare quando è stato a Torino. E poi vi sentivo nel lunedì, quando appunto era stato annunciato il suo ritorno a Torino, sentivo Alberto Mauro anche ricordare il giorno della conferenza stampa di Alvaro Morata, me lo ricordo anch'io, con i giornalisti che sono stati catturati non dall'entrata del giocatore, bensì dall'entrata della fidanzata dell'epoca, perché era veramente, veramente bellissima. Beh, certo. Inutile. E quindi ricordo ancora, guarda, il vociare e i commenti che arrivavano appunto definendo molto fortunato Alvaro, che poi appunto comunque non si è smentito, è stato comunque fortunato anche poi
problemino sentimentale, no? Poi nel corso della sua avventura bianconera, qualche problemuccio sentimentale
con la fidanzata, ecco. Intendi? Sì, poi si erano lasciati, lui aveva appunto poi avuto questa...
Che lo condizionò anche dal punto di vista emotivo sul campo.
Emotivo e anche...
E parliamo lavorativo. Per quello soprattutto.
Sì, sì, lavorativo anche, perché poi lui ha avuto in quei mesi lì con non riusciva più a rendere al meglio, ma come è immaginabile che possa essere un ragazzo di 20 anni alle prese con le prime delusioni amorose. Si è rifatto ampiamente.
Ha voglia.
Ha una bellissima moglie, quindi, e non perdono tempo.
Ritorniamo, sì, sono già in attesa del terzo figliolo, no? Dopo i due gemelli. Detto questo, pagina di gossip che chiudiamo, è così? Ho detto bene?
Che voglia dopo due gemelli, che voglia, vabbè.
E andiamo invece a riprendere l'argomento che abbiamo accennato, cercando di approfondire meglio con il nostro talent analyst, Andrea Pandolfi. Buonasera e ben ritrovato.
Buonasera,
non più buongiorno, buonasera.
Esatto,
non più buon pomeriggio, che ogni tanto mi scappa ancora, ci metterò del tempo. E per quanto riguarda invece la nostra serata che rivolgiamo, insomma, che dedichiamo anche a questo tema, no? Questa indagine cui si è parlato qualche giorno fa, noi la prendiamo e cerchiamo anche di capire le ragioni di questa evoluzione o involuzione, non lo so, dal punto di vista, non lo so se è cognitivo o di abitudini, di costume. Il fatto che il calcio sia meno seguito rispetto al passato, ci sia sempre la tendenza, la voglia di scarrellare rapidamente da un video all'altro, la generazione TikTok, no? Dei giovani e giovanissimi, che evidentemente considera lunghissima una partita di calcio di 90 minuti più l'intervallo, e questo di questa disaffezione allo sport, insomma c'è tanto da dire per quanto riguarda questa indagine. Ecco, per sommi capi, qual è il tuo punto di vista da talent analyst, Andrea?
Beh, la questione è abbastanza complessa. Certo è che la tecnologia, il modo di utilizzo negli anni, il fenomeno legato poi al Covid, dove ci ha portato a un isolamento sociale forzato, un insieme di fattori che messi insieme stanno secondo me determinando la funzione primaria del nostro cervello, che viene considerato per molti aspetti sociale, il cervello sociale, che è quello che ci consente di vivere come viviamo. Quindi le nuove generazioni che cominciano un attimino a non avere più quella quell'attenzione, quel modo, quell'approccio di condivisione, quel momento anche ludico dove ti incontri e condividi un'esperienza appunto sportiva eccetera, agonistica, viene così lasciata da parte per fare spazio a tutto ciò che la tecnologia ti offre in maniera molto accelerata, molto veloce, e questo secondo me è un problema abbastanza serio che andrebbe affrontato e soprattutto capito fino in fondo, in modo tale da consentire alle nuove generazioni di non isolarsi ancora di più, perché l'andamento è questo. Non so voi cosa ne pensiate in merito, però è una riflessione che faccio da tempo e che da tempo in qualche modo, per quello che riguarda la mia competenza, mi preoccupa notevolmente.
Sì, Sì, allora, lo studio svolto a tappeto in 7 nazioni, ma non in Italia, ha dato risposte sorprendenti, tra cui il 29% ha dichiarato che preferisce fare altro piuttosto che guardare le partite. Il 40% di questo campione dai 16 ai 24 non ha alcun interesse nel seguire il calcio, il 37% non segue più di un club, tra l'altro non si segue più necessariamente il club legato alla propria città, c'è anche un aspetto global da tenere in considerazione anche nella scelta del tifo, e poi c'è questa tendenza ad andare verso gli highlights, verso l'immediatezza e meno verso il racconto del pallone tradizionale, diciamo così. Ma secondo me c'è anche un aspetto anche di sociologia della comunicazione in generale, no? Il fatto che da tempo non si, molto banalmente, non si memorizzino più i numeri di telefono perché non ce n'è più bisogno, non si imparino più le strade a memoria perché ci sono i navigatori,
Google Maps.
Non si fa di conto ormai da tempo perché ci sono le calcolatrici, ecco. E questa, avere questa immediatezza è forse meno propensione ad approfondire e a ragionare, più invece a consumare, come ha detto anche Andrea Agnelli, il prodotto calcio nella fattispecie, quindi sì, follower, meno tifosi.
Più che altro il prodotto fatto e finito, quindi in questo caso appunto possono ci mettiamo gli highlights.
Esatto, perché seguire 90 minuti quando io in un minuto vedo tutti i gol, conosco tutto alla perfezione. Qua parliamo ovviamente delle generazioni che sono cresciute con gli highlights, non coloro che seguono il calcio da anni in maniera tradizionale, che gli highlights li utilizzano per avere un quadro molto rapido, magari della situazione in generale.
Sì, il discorso è appunto, ribadisco, c'è questo aspetto che in qualche modo viene trascurato, legato alla funzione naturale del nostro cervello. Qui sta avvenendo proprio una sorta di involuzione, una forma di analfabetismo di comunicazione, cioè tutto e subito senza nessun tipo di costruzione, di ricerca e soprattutto di condivisione, perché le percentuali che stavi menzionando ti fanno riflettere, appunto non c'è quella ricerca, quella voglia di condividere, di seguire la storia, cioè le nuove generazioni non hanno più questo tipo di interesse, si rivolgono ad altro, a tutto ciò che è virtuale, quindi nel virtuale automaticamente non ti serve avere una conoscenza mirata specifica e soprattutto non ci devi stare dietro più di tanto perché te lo gestisci tu poi l'elemento virtuale, quindi è molto triste tra virgolette. Ora che non sia stata toccata l'Italia, questo non vuol dire che noi ne siamo fuori,
anzi secondo me
anche qui la situazione è abbastanza particolare, quindi ci sarebbe da lavorare. Io mi ricordo, io ho 53 anni e quando ero giovane, adolescente eccetera, c'era l'oratorio e non si vedeva l'ora di andare a giocare con gli amici, di stare quelle 2 ore dopo la scuola e via dicendo, in compagnia, giocando a pallone, scaricando anche energeticamente, perché anche questo aspetto legato al fatto di non avere questo interesse diretto, anche indiretto, cioè vederlo in televisione, porta secondo me anche a un allontanamento per quello che riguarda l'attività sportiva che possa essere riferita a quella del calcio, ad esempio. E quindi anche in questo caso, indirettamente, le nuove generazioni rischiano di perdere anche il contatto con il fisico, con il proprio fisico, con il loro rapporto di salute con il fisico. Quindi, sai, è un insieme di fattori che, ribadisco, andrebbero affrontati perché a medio-lungo termine possono presentare dei problemi non indifferenti.
Quindi sempre più social, meno socialità, paradossalmente,
esatto.
No?
Esatto.
Sentiamo qualcosa, note vocali che arrivano al 340-54-25-324.
Buonasera, sono Gigi da Cesenatico.
Ciao Gigi.
Secondo me gli highlights vengono anche visti solo gli highlights perché il costo per un abbonamento di Sky non è proprio una cosa che trick e track che possa essere alla portata di tutti, soprattutto dei giovani. Per cui quello che si può fare è guardare gli highlights, quindi teniamo conto anche dei prezzi veramente esagerati, allo stadio è improponibile, ma degli abbonamenti TV.
Sempre più esclusivo, diciamo così, allora il mondo del calcio.
Il calcio è uno sport d'élite da questo punto di vista, nel senso che ogni tanto ci sentiamo anche di gente che
popolare del passato rispetto al passato, forse, no?
Anche di gente che pur di andare allo stadio riesce ad indebitarsi, ma magari appunto questa fetta di pubblico è la fetta dei nostri.
Ma io credo che comunque il discorso di Andrea, che insomma, ha radici più profonde questo trend, no? Il fatto che il calcio anche sia meno giocato nelle strade, negli oratori, che ci sia meno in generale propensione da parte dei giovani a sbattersi in un certo senso rispetto al passato.
Scusami Marco, mi permetto, perché anche il calcio in particolare viene visto secondo me molto spesso dai genitori come uno sport che non insegna quello che
non dà valori.
Non ha uno sport
un po'
senza
violento
valori, in cui si vive soltanto di denaro, si vive di maleducazione anche molto spesso, c'è poco rispetto verso l'avversario, lo vedi anche magari ogni tanto nelle partite.
È vero, hai ragione. Molte persone pensano questo, cioè mio figlio magari non lo farò giocare a calcio io, se vorrà giocarci a calcio.
Preferiscono magari far fare qualcos'altro al figlio piuttosto che fargli far calcio, o sbaglio?
Beh, anche questo è un ragionamento che fila, ci mancherebbe, anche perché c'è poca attenzione evidentemente per la crescita a livello di salute e integrità fisica del ragazzo che comincia l'esperienza sportiva. Evidentemente troppo spinte le società a fare business hanno in qualche modo tralasciato alcuni aspetti che secondo me dovrebbero essere maggiormente curati, cioè la risorsa umana, perché senza la persona non puoi fare il calcio come qualunque altro tipo di sport. C'è questa spinta spaventosa ormai che serve solo per fare spettacolo, per fare numeri, arricchire i bilanci e quant'altro. Ci sono sì tanti fattori, però ad esempio mentre vi ascoltavo mi è venuto in mente ciò che accade con il Barcellona Calcio, non so se lo sapete, ma i tifosi acquistano il loro posto o i più posti all'interno dello stadio, diventa di loro proprietà, e questo secondo me rappresenta una forma di cultura, di radicamento, di attaccamento si tramanda poi di generazione in generazione, perché il genitore acquista il posto e poi lo lascia ai figli.
Ma lì è mesca, un club mica per niente, cioè il Barcellona c'è un senso di appartenenza che va al di là forse dello sport, no?
Sì, tra l'altro ho trovato anche un'altra piccola cosa, ovvero che durante il lockdown il Parma Calcio ha usato i suoi social in modo molto interessante, quindi sempre questo, mettiamo anche questo nel calderone. Hanno fatto leggere le favole della buonanotte ai calciatori che attraverso il sito potevano così raggiungere i loro piccoli tifosi. Ora hanno organizzato incontri virtuali con le comunità di appassionati anche all'estero. I social sono ormai una grande opportunità proprio anche per le società di calcio per arrivare alle persone, molto spesso però quel punto, questa cosa non arriverà mai quindi a sostituire le persone di per sé, però sostituisce che cosa? L'incontro.
Ma diciamo che meglio di niente, però il contatto umano è molto, molto importante, è fondamentale.
Sì. Poi parliamo di un periodo come il lockdown, no? Dove il gioco forza si è obbligato a fare un certo tipo di iniziative.
Il gioco forza ha portato a questo, però poi come sempre diventa un'abitudine, e quello a me che poi preoccupa, perché se è una cosa transitoria va bene.
In Italia
bella,
tutto quello che è provvisorio spesso poi diventa definitivo, no? C'è un po' questo,
comincia a essere preoccupante dopo. Perché impigriamo l'iniziativa, cioè automaticamente andiamo a produrre anche delle forme di dipendenza. Ormai i social, signori miei, sono diventati una dipendenza, perché dove ci giriamo in qualunque momento della giornata. Io vedo, prendo la metropolitana, 30 persone, 35 hanno il telefonino in mano, testa bassa e stanno buttati là sopra. Vai a mangiare un boccone, ti siedi, 10 persone, 12 col telefonino in mano. Cioè veramente non c'è più l'elemento di convivialità, non c'è più l'elemento di condivisione, non c'è più quella gioia di guardarti in faccia, farti la chiacchiera e via dicendo. Adesso siamo tutti presi da questi oggetti che stanno dettando il modo in cui noi dobbiamo vivere il nostro quotidiano, e questa è una cosa che poi si risente e la stiamo risentendo anche nello sport, che è l'elemento primario, principale di aggregazione, di condivisione. Caspita, E quindi oggi ribadisco, va bene il momento critico, però deve essere per tutti un momento transitorio, non deve diventare
una abitudine. Guarda, abbiamo creato un sacco di amarcord nei nostri ascoltatori.
Ecco, leggiamo qualcosa, ce l'hai
Renato ci scrive, ma veramente i ragazzini di oggi non riescono a guardare una partita di calcio? Io sono cresciuto con Boxic, Baggio, Hubner, Weah, Davids, Ravanelli, il fenomeno e compagnia bella. Trovo inspiegabile questa cosa, ma poi che cosa c'è di più bello di giocare a pallone con gli amici, come dice giustamente il nostro Andrea Pandolfi. Erodi dice, si sono distrutti gli interessi dei giovani con l'avvento dei videogiochi e il dissesto della scuola.
È vero. Io mi ricordo quando ero adolescente, per me la domenica c'era la radio.
Come no?
Quindi c'era tutto il calcio.
Io penso che se noi facciamo questo mestiere, no? Che dico anche allargo agli altri colleghi, proprio perché siamo stati affascinati da quel racconto in radio, dalle partite, dal 90° minuto.
Sì,
tutto il calcio minuto per minuto.
Andavo allo stadio, tu avevi 6 anni e non ti portava e ti arrabbiavi.
Ma la bellezza era proprio che io mi gustavo la radiocronaca a fianco a mio padre, seduto con mio padre, mentre, che ne so, la domenica c'era l'incontro dei parenti, la partita a carte, allora stavi lì e c'era questo vivere, questa bellezza, in grande semplicità poi alla fine. Ed era emozionante perché poi aspettavi il 90° minuto, Paolo Valenti, vedevi tutta diciamo il racconto sintetizzato, però comunque c'era tutta una narrazione, c'era anche una sorta di vena romantica sotto certi aspetti, determinata dal giornalista collegato nelle varie città che raccontava questo evento con qualcosa di speciale.
Quindi era quello il bello anche, vero.
La bellezza è questa, si è persa la poesia e quindi oggi stiamo vivendo una situazione che diventa sempre più drammatica e bisogna spingere, i genitori devono capire e comprendere che portare i figli a rompere questa sorta di, come dire, di isolamento virtuale significa far crescere i propri figli in una condizione di disabilità, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, non che siano malati, però una male abilità, cioè perdono il contatto con il proprio corpo, dimenticano che cosa sono e soprattutto producono dei danni non indifferenti, perché naturalmente poi l'elemento statico produce un indebolimento a livello di tonicità muscolare e via dicendo, la riossigenazione del cervello, cioè è importante staccare, è importante buttarsi nella mischia, condividere e socializzare, è fondamentale, ci fa crescere, ci educa, perché il nostro cervello è anche un cervello sociale. E se dimentichiamo questo, significa che automaticamente buttiamo nella spazzatura anche la genetica, lasciamo bene, chiudiamo tutto, andiamo a casa e viviamo come si deve vivere. Quindi è importante ribadire e informare, perché significa in questo caso cercare di produrre un fenomeno di prevenzione atto nel far sì che queste nuove generazioni possano in qualche modo ritornare a vivere con gioia, con l'elemento ludico, che poi il calcio è questo alla fine.
È un gioco, sì. Ogni tanto dobbiamo ricordarlo, no? E quindi certo, importantissimi, i social danno enormi opportunità, però forse è opportuno a volte stare anche un po' offline, no? Questo è un po' il senso, credo, tutto il nostro ragionamento lunghissimo, ma davvero affascinante. Grazie davvero, Andrea Pandolfi.
Grazie a voi.
Talent Analyst. Buonasera. Che ritroviamo spesso su Radio Bianconera qui a Terzo Tempo.
Marco, Gianluca dice, una volta tu potevi scegliere di andare liberamente allo stadio senza tessera del tifoso anche all'ultimo momento.
Io quando avevo poco più di, che ne so io, cos'erano, 13, 14 anni, 15 anni, andavo, aspettavo che aprissero i cancelli degli ultimi 20 minuti, quindi neanche la tessera. Io, entrare e vedere magari il gol, no?
Quello, io facevo di peggio, ovvero avevo un'amica che aveva l'abbonamento al secondo anello.
Vabbè, ma quello è un classico. Tu entravi al primo, ti facevi lanciare.
Sopra, perché io volevo andare su collegio.
Troppo facile, anello, troppo facile.
Al primo, me lo lanciava e io uscivo, entravo. Ora fallo.
Ovviamente al delle Alpi, fatto anche quello.
Mi misurano la febbre, non puoi.
No, è evidente. I tempi 18 di Ameri, ci scrive Gianluca. Vabbè, non facciamo troppo. Troppo a Marcord.
Mangiamo!
Esatto, no. Parliamo nell'ultima parte di attualità e di presente con Stefano Discreti, e quindi rimanete con noi perché ora c'è il notiziario sportivo.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, ultima parte di terzo tempo, in prima serata. Marco Spadavecchia, Giulia Borletto, 340-54-25-324, il numero per interagire con noi. Siete in tantissimi, vi ringraziamo anche perché sono le prime trasmissioni di sera, ci state scoprendo in molti, proprio in questo orario. Abbiamo ragionato, no?
Comunque, volevo dire...
Come?
Ho fame!
E beh, l'orario è questo. Ah, non tu, ovviamente, non, prima delle 19 diventa un po' difficile, no?
Scherzo.
Sei già mangiata o da mangiare?
No, devo mangiare ancora. Mi aspetta un bel piatto di riso fumante.
Benissimo. Detto questo, il riso invece c'è.
Non uscire stasera, vai a casa. Bocca.
Devo uscire, cioè, devo uscire da qua, quindi sono già fuori. Detto questo, abbiamo parlato del ritorno di Alvaro Morata, no? Il ritorno di Storari sotto altre vesti. Si parla del ritorno di Ken. Dopo quello di Gonzalo Higuaín la scorsa stagione e prima ancora quello di Leonardo Bonucci, ecco, c'è questa tendenza anche, il ritorno di Andrea Pirlo. Quanti ritorni?
Sì, è un'annata molto romantica.
Certi amori non finiscono, no? Come diceva Venditti. Fanno alcuni giri, forse immensi.
Poi si ricongiungono, esatto. Per svoltare magari. No, sì, è vero, è un'annata molto... molto particolare da questo punto di vista. C'è chi dice che le minestre riscaldate non piacciono, invece molto spesso possono essere minestre.
Ma se è minestra riscaldata, ok, se è un reloaded, se è un 2.0, un'evoluzione. E magari chiediamolo al nostro ospite, che ritroviamo con grande piacere, Stefano Discreti. Buonasera e ben ritrovato.
Ciao,
buonasera.
Buonasera. Ti ascoltiamo, tra poco ti vedremo anche.
Cosa stava succedendo?
Come?
Devi accettare il video.
Devi accettare il video, ci dicono dalla regia. Indicazioni in tempo reale.
Provo un secondo a collegarmi da un'altra parte, un secondo solo.
Ok, allora facciamo un po' allora. Un attimo, mente locale sui ritorni, no? Ce ne siamo perso qualcuno, Giulia?
Non ho capito.
Facciamo mente locale sui ritorni. Ce ne siamo perso
sui
qualcuno?
Ritorni.
Come no? Ce ne siamo perso uno enorme. Buffon.
Buffon, sì, giusto, è vero. Ma quella è stata proprio una scelta di cuore, non era un suo bisogno, non era un bisogno della Juventus. Lui aveva... Sì, dice che serviva.
Sì, quando parliamo di Buffon noi diciamo, abbiamo detto anche un po' ironicamente, no, che la Juventus ha preso un secondo portiere, un terzo allenatore e un quarto dirigente, effettivamente. No?
Tutto in casa.
Se consideriamo la passata guida tecnica, no? Con,
no, però per dire che comunque lui non era un giocatore che aveva ancora bisogno di giocare, che aveva ancora... Lui a 40 anni poteva tranquillamente decidere di terminare la sua avventura col Paris Saint-Germain, l'esperienza estera che tanto voleva fare l'aveva fatta, e quindi poteva anche decidere già di entrare all'interno della Juventus passando, certo, per la porta della dirigenza, quindi... Diciamo che lui ha proprio voluto ancora fortissimamente
con dei risultati
impiegato
buoni.
E comunque quando l'anno scorso è stato chiamato in causa, anzi, non ha fatto assolutamente rimpiangere la presenza di Szczęsny. Quindi voglio dire, lui credo che sia uno dei ritorni forse maggiormente riusciti, dai, vediamola così.
Poi in passato... Quanti allenatori? Due in particolare, due, no? Fondamentalmente il Trapp che ritorna e vince, non stravince ma vince, e poi Lippi, Marcello Lippi che ritorna
Lippi.
E fa bene. Adesso sto andando veramente a memoria, ci facciamo aiutare magari anche da Stefano Discreti che ce l'abbiamo.
Devi girare la camera, devi girare il telefono, Stefano, eccoci.
Ma buona serata.
Eccoci.
No, scusate che sono nel pieno di un veramente sta diluviando, quindi ho dovuto
prima sentivo i tuoni,
ho dovuto spostare, diciamo, il server, quindi perché altrimenti ho fatto una modifica all'interno di casa, quindi.
Benissimo. Come va, Stefano? Un po' che non ci vediamo e sentiamo.
Ah, diciamo tutto bene, sono giorni un po' frenetici, ci dividiamo tra il mercato che è un po' complicato e questa storia Suarez, che ovviamente si è preso un po' le prime pagine.
le prime. Che idea ti sei fatto di questo, di questa indagine in corso, ma di questo fatto, di questo caso?
A prescindere è una brutta storia italiana, a prescindere è un mal costume, è una
cattiva luce, vero, comunque?
Come Giulia?
Ci mette in cattiva luce un pochino,
sì, sicuramente,
Italia.
Sicuramente, perché poi alla fine, cioè lui questo esame l'è andato a sostenere, diciamo, proprio per la Juventus era, no? Quindi alla fine, per forza, anche che non ci sei complicato, che non sei, diciamo,
sì.
Direttamente.
Lo ha sostenuto anche per avere delle chance di mercato, per essere
sì,
più appetibile.
No, tutti in futuro associeranno a Suarez, allo scandalo dell'Università di Perugia, associeranno sempre il nome della Juventus. Purtroppo sì. Detto tra noi, la conferma, purtroppo è la conferma che ci troviamo in un paese dove chi ha i soldi, chi conosce, diciamo, determinate situazioni, può sempre fare il bello e il cattivo tempo. Mette in cattivo risalto l'Italia, questo è sicuro. E poi ci sono
due
tanti
pesi e due misure, questo è vero.
No, e poi ci sono tanti anti-juventini che proprio sembra non vedevano l'ora di potersi buttare a capofitto, proprio.
Figurati.
Quindi questa è sicuramente una situazione che speriamo si risolva nel minor tempo possibile, perché la Juventus ha già le sue, diciamo, complicazioni, no, estive, dal mercato. Avere anche questo è una preoccupazione che in questo momento proprio non serviva.
Senza dubbio. Stiamo ragionando insieme a Giulia Boretto, lo facciamo anche insieme a te, sui ritorni, no? Sembra essere un po' il periodo dei ritorni. Andrea Pirlo che ritorna sotto altre vesti, ragionando su Morata ovviamente, si parla di Moise Kean, prima ancora Buffon e Bonucci. A volte le minestre riscaldate
è tornato funzionano. Anche Storari
proprio ufficializzato oggi il suo nuovo ruolo in dirigenza. Poi abbiamo ragionato sul passato, Lippi e il Trap in particolar modo. Te ne vengono in mente altri riusciti?
Ma diciamo che in entrambi i casi, sia Lippi che il Trap, sono stati dei buoni ritorni.
Buoni, non
ma
ottimi.
Mai nessuno come il precedente.
Sì,
mai nessuno come il precedente.
C'è la finale di Manchester che avrebbe spostato parecchio.
No, Lippi è tornato, ha fatto il 5 maggio per dirti, ecco, però non ha più fatto niente. Il primo Lippi aveva vinto la Champions League, la Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale. Il secondo Lippi non ha più vinto.
Si è fermato sul dischetto dell'Old Trafford, quel sogno.
Trapattoni aveva vinto una sequenza di scudetti, di coppe campioni, coppe delle coppe, è ritornato e ha vinto una Coppa UEFA.
Sì.
Non ha più vinto scudetti. Quindi diciamo che comunque non sono stati dei ritorni completamente negativi, però
con una squadra però differente, no? Quella
del Trap. Io proprio nella 2.0. vita ricordo raramente persone che ritornano nello stesso posto e fanno meglio della precedente esperienza. Raramente, sono veramente pochissime, secondo me.
Spero che Morata possa essere uno di questi, lo sa.
Sì, ce l'auguriamo.
Speriamo possa essere un'eccezione, no? Nel senso, io ne ho scritto anche in merito, secondo me Morata, anche lui è un acquisto molto juventino che alla piazza piace, perché comunque il giocatore, il ragazzo, si è sempre saputo far voler bene, no, dai tifosi.
Molto.
Si è sempre impegnato. Però se parliamo di top player, parliamo di un'altra cosa. Cioè, top player, Morata non è un top player. Morata è comunque un giocatore che, dopo l'esperienza alla Juventus, negli ultimi 4 anni, dal 2016, è stato scartato prima da Real Madrid, poi dal Chelsea, poi dall'Atletico Madrid. Ci sarà un motivo se non gioca mai titolare? E se anche nella Juventus non era titolarissimo, era un giocatore importante, e lo
titolare
sarà pure,
aggiunto, è vero,
probabilmente pure adesso. Però se ti serviva un giocatore che dovesse, diciamo, sostituire Ronaldo quando non segna, Dybala quando non segna, cioè Morata, parliamo di un giocatore che quando fa la stagione fantastica fa 10 gol, ne
sì,
fa 11.
Anche qualcosa in più, però le
quindi
medie
qualcosa
quelle.
È arrivato,
sì, ma non penso che infatti l'abbiano cercato per fargli vincere la classifica cannonieri quest'anno, però comunque qualcosa mancava, e obiettivamente brutto da dire, lo so, però sono andati un po' sul sicuro lì.
Stefano
sì,
ci scrive,
sì,
Michele
sì,
dalla
sono
Sicilia.
Andati su un usato garantito, no?
Usato
tra
sicuro.
L'altro un noleggio garantito, è un po' come se uno in passato si è trovato bene con una macchina,
leasing.
Poi prova a comprarne un'altra, però dice no, non ce la faccio, sai che ti dico, mi rinoleggio quella macchina che comunque so che tiene bene la strada.
Senti, ma se senti, è la possibilità, Stefano. Ma se Ronaldo è la Ferrari o il Porsche, non so, Porsche. Vedi tu che macchina. Morata che auto è?
Morata è una Panda, è una macchina che non tradisce mai, che ti tiene la strada. Intanto qui arrivano
dei tronchi. a dirle grosse.
È una macchina che non tradisce, che comunque tiene sempre bene la strada.
È una bella fetta, dai, no, una bella macchina.
Sì, no, una Panda 4x4.
Una Panda 4x4, dai, che pure
una Panda 4x4,
dai. Fin carina. Guarda, allora, Michele, prego, dalla Sicilia, ecco, dice: ciao, buona serata, vi seguo con attenzione. Non so voi, ma a me certi piatti piacciono ancora di più il giorno dopo.
Che minestra sarebbe riscaldata, quella che porta il nome di Moise
la
Ken?
La pasta il giorno dopo è ancora più buona.
La pasta è più buona, pasta al forno ancora di più.
Questa non è una pasta riscaldata.
Questo è l'orario di cena, attenzione.
Questa è una pasta riscaldata di 4 anni dopo, con 3, tra virgolette, stagioni, con 4 stagioni in cui Morata ha fatto bene, ma non benissimo.
Vero, cioè, vero.
Quindi lui torna alla Juventus un po' per riscattarsi, per confermarsi a determinati livelli. Probabilmente la sua migliore ultima stagione è stata quella del 2015, quella che ha portato a Berlino, no? Quella con la Juventus. Quindi ci sarà un motivo se comunque negli ultimi anni non ha fatto così bene, ci sarà un motivo se nella nazionale spagnola non è titolare, è sempre parte del gruppo, sicuramente fa parte, perché comunque è un ottimo giocatore, è un buon giocatore. Però se in questa Juventus, io mi piace fare questo metro di paragone, se venivano Zeko o Suarez sarebbero venuti per fare i titolari nella Juventus, probabilmente sarebbe cambiato modulo o comunque si giocava nel posto da titolare. A me Morata sembra proprio che sia venuto per fare il sesto uomo, cioè giocano sempre Dybala e Ronaldo, quando sono stanchi loro abbiamo Morata, che comunque non è male, ma io non vedo Morata che possa scalzare in nessun modo Dybala o Cristiano Ronaldo.
Questo è vero.
Tra noi mi sembra proprio, magari in qualche partita un tridente.
Stefano, ma stai scatenando i nostri ascoltatori che dicono Morata è una Mercedes, vedrete.
Vabbè, bisogna vedere che tipo di Mercedes, dai.
Vabbè, le Mercedes sono tutte belle, dai. Un classe A, un bel classe A. A proposito, ti dicono poi Stefano, ma non ci sono i soldi, ti scrivono, ce l'hanno con te, non ci sono i soldi per il top player.
È vero, infatti c'è, la Juventus sta facendo un mercato intelligente fatto di prestiti, con diritti, di rinnovi dei prestiti, riscatti, però poi alla fine chiaramente uno ti deve dire anche la realtà, nel senso, cioè se tu alla fine, considerando un po' il decreto che favorisce gli ingressi dall'estero, no? Che però tu devi conservare lo straniero in Italia per almeno 2 anni per usufruire di quei benefici. Si ipotizza che Morata rimarrà perlomeno 2 anni alla Juventus, il che vuol dire almeno per 2 anni di prestito sono 20 milioni.
Più l'ingaggio. Okay?
20 milioni. L'ingaggio è chiaramente inferiore a quello che avresti dato a uno Zeko, a un Suarez, però comunque se andiamo a sommare i 2 anni di Zeko e i 2 anni di Morata, alla Juve costano uguale. Allora io chiedo anche a voi, cioè, è meglio avere 2 anni Zeko o meglio 2 Morata? Io ti dico.
Sì, ma in questo momento la Juve è andata nella strada più facile da percorrere.
Ma perché è andata da quella perché aveva paura di rimanere con un pugno di mosche in mano.
Esattamente.
Quello è.
Secondo me
Zeko è l'obiettivo numero uno.
Sì, ma ha fatto bene al momento, poi se riuscirà ad arrivare anche a Zeko piuttosto si rimboccherà le maniche e non so come farà.
Però il problema è perché la Juve arriva a 15 giorni dalla fine del mercato senza l'attaccante, quando sono 2 o 3 anni che sta provando.
Colpa di De Laurentiis.
Beh, non credo, perché alla fine c'è, nel senso, Higuain l'avevano già provato a vendere l'anno scorso, Dybala l'avevano provato a vendere l'anno scorso per Lukaku, cioè in attacco la Juventus sono un paio di anni.
Possiamo dire che non ci sono le idee, sono idee un po' confuse, anche idee un po' confuse, se ragioniamo sulla strategia.
Che poi ci può stare il Suarez di turno che ti cambia il mercato, no? Oddio, questo si può liberare, andiamo su Suarez, capito? Cioè,
ma io ragiono considerando anche lo scorso anno, la scorsa estate, Dybala, Lukaku e il fatto che sia rimasto Manzo, che ci poi dato via nel corso dell'estate, Moise Kean, che adesso la Juventus lo rivorrebbe, e tra l'altro ti ho chiesto prima che minestra sarebbe, che piatto di pasta sarebbe riscaldato.
Guarda,
quello di Moise Kean, no? lì forse bene, no?
Sarebbe, se comunque non con un ingaggio, cioè magari anche lui un ingaggio abbastanza ridotto, nel senso, perché noi sappiamo che ogni volta che Raiola sposta un suo assistito, sì, la volta dopo che lo vai a ritrattare te lo ritrovi con un ingaggio, non dico raddoppiato, ma quasi. Allora Ken che torna alla Juve, secondo me ci sta, ci sta tutto, ha
un
fatto
prestito,
bene alla Juve,
bisogna capire se è obbligatorio, con però, riscatto obbligatorio,
però dovrebbe,
o no,
dovrebbe dimostrare di volerla la Juve, nel senso, cioè adesso all'Everton guadagna troppo rispetto a quello che ha dimostrato nell'ultimo anno, capito?
C'è posto per
rientrare
per te,
alla Juve,
Stefano,
dovrebbe dare un senso di dimostrazione di appartenenza, un senso di appartenenza alla maglia.
C'è posta per te, sentiamo qualcosa.
Wow ragazzi, buonasera, che botta di energia il signor Discreti, a sentirlo sembra che stiamo per andare in Serie B e Camarata è l'ultimo dei giocatori di Lega Pro. Madonna, su con la vita signor Discreti, siate un
molto, molto severo Stefano stasera, eh?
Forza,
ma ci sta tutto, guarda, io ripeto,
la folla, bravo.
A me piace diciamo dire sempre quello che penso. Se la Juventus avesse preso Mbappé adesso, saltavo e dicevo che gran colpo. Se avesse preso Icardi, non mi fa impazzire come uomo, ma ti avrei detto come calciatore, uno che è un bomber, uno che segna sempre, un 93, e comunque mi prendi Morata, io ti dico sono contento, è un bravo ragazzo, si è sempre impegnato, sorridente, simpatico nelle esultanze come quella a San Siro, decisivo in Europa è stato spesso, quindi comunque sì, è un buon giocatore. Altro, se ti devo dire che però è un top player, ti direi una cavolata, perché non è un top player, è un buon giocatore, è un giocatore che comunque in Spagna con la nazionale, nel Real Madrid, nel Chelsea, Atletico Madrid, non è mai stato titolare e non lo era a momenti nemmeno nella Juventus, quindi se lo giocava sempre il posto, no? Quindi è comunque un ottimo rincalzo, ma è un sesto uomo, non è un titolare Morata. Se allora, poi vogliamo farlo passare come rinforzo, allora se devo dire per forza sono entusiasta, lo dico. Non è quello che penso.
Enrico scrive, non avete guardato neanche i dati degli ultimi anni di Morata? No, l'abbiamo guardati e come, le medie sono quelle. A questo prezzo è un affare stratosferico. Ci scrive poi, per te Stefano, la Juve sono 9 anni che vince, forse non te lo ricordi. Ci scrive e poi c'è un'altra nota vocale da ascoltare, scatenatissimo, sentiamo.
Sembra che stia sottovalutando un po' troppo. Morata è un grande giocatore, secondo me. Comunque, sembra che stiate sottovalutando.
No,
un
no,
po'
io
troppo.
No, personalmente.
Vabbè, Pino del Sesto San Giovanni, forza io.
Io sono entusiasta del colpo Morata. Allora, se consideriamo la strategia, credo che ci sia un po' di, insomma, è stata rivista, ecco, corretta in corso d'opera, perché se vai su Suarez e su Dzeko e poi prendi Morata, con caratteristiche diverse, è evidente che qualcosa sia cambiato, però Morata io me lo prendo volentieri, ecco, in squadra un giocatore così, con soprattutto un passato bianco-nero del genere, è evidente, guarda, cerca riscatto, come ha detto Stefano, e cerca magari in bianco-nero di ritrovare quello smalto perso proprio da quando ha lasciato la Juventus. Stefano,
Marco Fabrizio, prego. Dice, guardate, a me per quanto riguarda Morata mi accontento di poco, mi basta una tripletta a partita.
Beh.
Sì, sì.
È un po' ironico, diciamo.
Basterebbero
però
quei gol pesanti in quelle partite, lì, no?
Cosa?
Basterebbero quei gol pesanti, ti ricordi? La finale verso il cammino di Berlino, lui segna contro il Borussia, segna contro il Real Madrid, segna in finale, fa vincere una Coppa Italia con i suoi gol. Ecco, se sono mancati i gol degli attaccanti negli ultimi anni, perché
no,
solo Ronaldo nella fase di eliminazione diretta ha segnato.
Ha fatto bene la Juventus, che ha scomodato il paragone con un grandissimo della storia della Juventus, no? Morata è stato definito bello di notte,
Boniek,
e abbiamo ricordato Boniek, che era un altro che in campionato segnava pochissimo ma in Europa era devastante, perché poi adesso la nuova generazione ricorda solamente il Boniek rancoroso e che fa le dichiarazioni negative sulla Juventus, ma chi l'ha visto giocare, io vi posso dire che Boniek è stato uno dei più forti attaccanti che ha avuto la Juventus.
Anche lui è un
storia.
Grandissimo contropiedista, no? Come
un
Morata.
Giocatore pazzesco, un giocatore che Platini si girava, faceva dei lanci di 30-40 metri e Boniek inventava delle giocate guarda, non potete immaginare, io quando negli anni passati dicevano ma è questa la Juventus più forte di tutti i tempi, io dico ma uno che ha visto gli anni del re, uno che ha visto la Juventus con Platini, Boniek, Tardelli, Paolo Rossi, Cabrini, Scirea.
Tra l'altro oggi è il compleanno di Paolo Rossi.
Tanti auguri.
Ma uno dice, ma può essere che la Juventus, cioè, che non so, con Rabiot, con Chedira, con Bonucci, può essere la Juventus più forte? No, per carità, Cristiano Ronaldo sicuramente rientrerà poi nella storia della Juventus tra i più forti. Però comunque sia, ripeto, Morata, io sono contento del Morata che torna alla Juventus, così come sono contento di Pirlo, però come state facendo notare...
Volevi Dzeko.
No, vabbè, è ovvio, io ti dico, però negli ultimi anni la Juventus sta facendo quella politica di dire, vabbè, per non scontentare troppo la piazza, comunque riporto un simbolo della Juve, riporto Buffon, riporto Bonucci, riporto Morata, riporto Pirlo, è una strategia vincente, tanti dicono... Gli scritti non ti ricordi, sono 9 anni. Certo che mi ricordo, la Juventus sono 9 anni che domino. Però io quest'anno, voglio dire, secondo me per la prima volta quest'anno la Juve parte leggermente avvantaggiata rispetto alle concorrenti, non più con quel grande vantaggio che aveva nel passato. Giulia. È solamente questo. E quando la Juventus ha fatto grandi colpi è stata esaltata e sono il primo. Se poi, ad esempio, io Kulusevski, mi sembra un colpo proprio con... da predestinato, mi sembra veramente un giocatore che possa fare in futuro benissimo, quindi io sono entusiasta del colpo Kulusevski. Se poi uno mi deve dire no, devi essere entusiasta pure del colpo, non lo so, McKinney è un buon giocatore, mi sta piacendo, però
calma ragazzi,
perché c'è gente che dopo la partita contro la Sampdoria già dice frabotta, nuovo Zambrotta. No, calma ragazzi, ne ho visti di giocatori bruciati, ma anche alla Juventus, ricordiamoci i Criscito, i Chiumiento, quanti ne abbiamo visti?
Mamma, cosa stai tirando fuori?
Quindi
Giulia.
No, e volevo ricordare invece, come dice un nostro ascoltatore, che Morata è più giovane, Dzeko ormai a fine carriera, ecco, non credi che abbia magari pesato anche un pochettino questo aspetto, ovvero comunque... nell'ottica di quel ringiovanimento di cui abbiamo parlato anche nell'ultimo anno spesso, questa possibilità comunque di portare a Torino un giocatore che è sotto i 30?
No, non credo, lo sai perché non credo? Perché come dicevamo prima, nel biennio l'affare Dzeko, l'affare Morata costano praticamente uguale alla Juventus. Io non credo che con le cifre che ci sono oggi, con la crisi Covid, no? Post-Covid, io non credo che la Juventus riscatterebbe Morata a 55 milioni di euro. Quindi secondo me al dopo il secondo prestito andrebbe lì dall'Atletico Madrid e gli dice dai, vabbè, adesso però mettiamoci d'accordo, io non ti posso dare 35 e valutarlo 55 ad oggi, poi magari tra 2 anni sono rischizzati nuovamente i valori dei cartellini e Morata ne vale anche 90, ad oggi però Morata non vale 55 milioni di euro, quindi Morata e Dzeko costano identici. Io ti dico, chi vuoi adesso, visto che comunque hai Cristiano Ronaldo che ha 35 anni, quindi ha una stagione, forse due, ancora a grandi livelli, chi vuoi accanto a lui per provare a vincere tutto? Io ti dico Dzeko. Ma mi porti Morata, non è che ti dico mamma mia, hai preso Giroud che era l'alternativa, si sentiva, no? Sì. Non è che dico proprio no, però ti dico, io avrei preferito Dzeko, ma lo preferiva anche Pirlo, perché è inutile che ci giriamo intorno, lo preferiva anche Pirlo. Poi se gli dicono, guarda, Dzeko forse potrebbe addirittura saltare, resti senza niente, ti va bene un Morata?
Meglio di niente, certo.
E quello dice Morata meglio di niente. Ma se tu gli dici a Pirlo Morata o Dzeko, Pirlo ti dice tutta la vita Dzeko.
Qualcuno è d'accordo con te, evidentemente, e arrivano altre note vocali. Sentiamo, Stefano.
Io invece sono perfettamente d'accordo col signor di Discreti, perfettamente d'accordo. Questa Morata era la quarta scelta. Praticamente è un giocatore che non serviva a noi perché è una seconda punta, non è una prima punta come ci aveva noi, un uomo che non è neanche un uomo da rigore, quindi cambiamo modo di giocare oppure lui sarà riserva di Dybala e Ronaldo, sarà un uomo in più per avere un attaccante con tanta fretta, non ho capito pure tutta questa fretta, potevamo anche aspettare Dzeko, che secondo me è il giocatore ideale, e poi troppa confusione in sua società, anche quella del terzino sinistro, certo. Perché vendere Pellegrini, rimanere con un ragazzino
anche lì,
che
poi vabbè, grande punto interrogativo,
non giocavamo contro la Sampdoria.
Pellegrini, poi ti chiedo come te lo aspetti l'attacco e poi ci salutiamo perché siamo in chiusura, con il ritorno di Dybala, chi giocherà, con che sistema di gioco, lì ci sarà anche insomma molto delle scelte di Pirlo, anche della filosofia, considerando questo cambio di pelle dal punto
di
vista
tattico.
Sono molto curioso
perché una delle cose che più di tutte in assoluto mi stimola è vedere la presenza contemporanea in campo di Dybala e Kulusevski. Io mi stimola tantissimo perché io ripeto, su Kulusevski mi sento di sbilanciarmi un po', spero di non sbagliare, ma io credo che veramente si farà grande fatica a mandarlo in panchina. Quindi sono curioso di vedere come giocheranno Dybala, Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Questa cosa mi incuriosisce molto. Per quanto riguarda
Pellegrini in prestito, sì.
Di Pellegrini in prestito, secondo me lì c'è un discorso differente. Pellegrini è sicuramente molto più pronto rispetto anche a Frabotta, però Pellegrini ha voglia di giocare, perché Pellegrini fa parte anche del giro della nazionale. Con Alessandro in forma, Pellegrini non gioca quasi mai, gioca, rischia di giocare pochissimo. Lui nell'anno che ci saranno poi gli europei vuole giocare, e quindi lui vuole fare un anno in prestito, se la gioca, e dove va? Va al Genoa, dove c'è quell'allenatore che l'ha fatto crescere, l'ha lanciato Maran, quindi non è un caso. Secondo me lì c'è una volontà di un giocatore che ti dice: sì, io sono pronto per la Juventus, ma non mi vado a fare ancora un'intera annata da panchinaro a sperare che si fa male Alessandro, perché se Alessandro non si fa male, e se andiamo a vedere le statistiche negli anni passati, Alessandro ha saltato pochissime partite, cioè Frabotta si può permettere di fare 36 partite in panchina e due da titolare. Luca Pellegrini nell'anno dell'Europeo no, perché se no lo perde l'occasione. Secondo me è tutta lì la cosa, nella voglia di Pellegrini di giocare.
Stefano, grazie davvero, siamo in chiusura, sempre un piacere ritrovarti. Ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi,
Stefano. Grazie. Discreti, grazie davvero, sempre un piacere. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Giulia Borletto, ci ritroviamo la prossima settimana, giusto?
Sì, ci ritroviamo domani con Up and Down, domani mattina, e poi con Colpo di Tacco domenica.
Roma tocca a te, tocca a te, giustamente. E quindi
e poi mercoledì.
La vedrete spesso, a terzo tempo. Mercoledì prossimo, un saluto anche a Davide Ercolini in regia. Buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.